l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Ritornano le notti di Champions, oggi è la volta dell'Atalanta che affronterà lo Sturm Graz alle 18.45, poi sarà il momento di Bruges-Juventus ore 21 e Bologna-Borussia Dortmund sempre ore 21. E occhio a questo Bologna, perché insomma è una squadra che sta facendo dispetti a destra e a sinistra, squadra comunque ostica da affrontare, ha fatto il suo percorso in Champions anche per una questione di crescita personale. Contro il Borussia Dortmund, se non altro, sarà intanto una serata da ricordare, magari da ricordare in maniera particolarmente dolce, è l'augurio che facciamo, ma insomma poi tutto il resto lo deciderà il campo. Tutto ciò con il mercato sempre sullo sfondo, mancano poco meno di due settimane alla fine di un mercato in cui tante squadre devono aggiustarsi, e quindi cerchiamo di capire anche un pochettino quali sono gli ultimi movimenti. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, buongiorno da Gabriele Latini in cabina di regia, diamo il buongiorno come ogni martedì a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno a tutti.
Direi che il tavolo è caldo soprattutto per la Juventus per quanto riguarda il mercato, Luca, perché insomma...
Ti dimentichi del Napoli, del Milan, magari fa qualcosina anche l'Inter.
Sì, no, ci sono tutti, però dico, secondo me è quella che è più disperata alla ricerca.
È un tavolo ricco, come si dice quando giochi a poker, no?
Molto, molto, molto. La Juventus ha necessità, proprio la priorità di trovare intanto dei difensori, poi il Milan sicuramente anche deve sistemarsi, bisogna capire la questione Tomori, ma soprattutto la questione Walker, il Napoli deve sostituire Kvaratskhelia, qualcuno a Napoli mi ha detto ma vedete che De Laurentiis magari risparmia qualcosa e dice ma stiamo bene così, ho detto sì, non conoscete Conte.
No, sì, se devi trovare l'operazione giusta per poter investire, se non investi il mercato successivo, detto questo il Napoli sta lavorando su Garnacho, lo sappiamo,
sì.
È un investimento che vogliono fare, quindi è una situazione che il Napoli cercherà di portare avanti fino alla fine, perché quello ormai è il nome individuato. Peraltro, come sai, il Manchester è in Italia, quindi
sì.
Per parlare di Dorgu sì, ma c'è anche l'appuntamento con il Napoli, quindi l'accordo con il giocatore c'è. Ci sembra che il Napoli insomma si stia muovendo in maniera intelligente su questa situazione, non cercando di farsi prendere per la gola, perché il giocatore piace, però attenzione al prezzo.
Ma perché è sempre questa la situazione, no? Io incasso per un giocatore, vedi Kvaratskhelia, le altre squadre ti dicono ok, i soldi ce li hai, mi giri il bonifico anche a me, però tu se ti fai trovare disperato ti prendono per la gola, se invece fai capire
certo,
che hai delle alternative...
è un'unica opzione, un'unica cartuccia, dici che devi fare...
Esatto, poi là diventa chiaramente ti prendono per la gola e ti portano a casa loro con le loro cifre, cosa che non ama fare De Laurentiis. Però è chiaro che Luca si lavorerà tanto su questa trattativa, perché il nome scelto da Conte mi sembra di capire.
Certo, assolutamente, io penso che Napoli sia anche messo abbastanza bene, ti dico la verità.
Ah sì,
perché,
certo.
Insomma, la situazione è stata impostata, c'è il sì del giocatore come dicevamo. Il Manchester avrà un appuntamento con il Napoli in giornata, cercheremo di capire com'è andato. È chiaro che la cifra è molto alta, però sai, un modo per portare avanti la situazione, avendo anche il giocatore, magari il Napoli lo trova, magari decide di fare questo tipo di investimento. Mi pare che il Napoli non abbia lesinato, no? Negli investimenti in queste finestre di mercato da quando è arrivato Conte. C'è stata una rivoluzione, no? Prima tecnica e poi anche di giocatori, perché rispetto all'ultimo scudetto vinto dal Napoli ora cominciano a essere tanti i protagonisti che non ci sono più,
sì,
non c'è Cilicic, non c'è Kim, non c'è Osimhen, non c'è Kvaratskhelia. È un Napoli diverso, è un Napoli diverso nella forma e nella sostanza, e questa è una cosa di cui il Napoli dovrà fare i conti. De Laurentiis, c'è bisogno di mettere qualità, c'è bisogno di mettere nuovi giocatori. Garnacho è stato individuato, se si riuscirà a prendere il Napoli sarà contento. Io ti dico che se non dovesse arrivare Garnacho, adesso aspettiamo, non buttiamo il pallone troppo avanti, però comunque un giocatore in quella zona di campo dovrà arrivare, a prescindere.
Per forza.
Magari con formule diverse, senza dover investire, però un giocatore arriverà.
E per dar fastidio anche al Manchester United c'è anche l'ipotesi Dorgu, tra l'altro, del Napoli?
Sì, per giugno però.
Sì.
Per giugno. Perché il Napoli è disposto a fare l'investimento sul giocatore, a lasciarlo a Lecce fino alla fine della stagione. Questa è una cosa che avrebbe voluto fare Corvino anche con il Manchester United. È chiaro che cambia il prezzo, perché se il giocatore lo prendi adesso e lo lasci in prestito a Lecce fino alla fine della stagione, il Lecce viene incontro perché tu fai un investimento sul ragazzo e però lo lasci giocare lì. Oggi per lasciare andare Dorgu il Lecce chiede 40 milioni di euro, per meno di 40 il Lecce non ha intenzione di lasciarlo andare. Vediamo se oggi il Napoli, scusami, se oggi il Manchester arriva a 40, se no il Napoli è già pronto, un accordo di massima con Dorgu c'è, vediamo, insomma c'è un duello, magari nella trattativa si può inserire anche quello,
certo.
Lo dico scherzando, ma forse neanche troppo, no?
No.
Io ti dico, ti lascio il campo libero, però intanto fammi andare a prendere questo qua.
Sono strategie anche queste.
Beh, certo.
Si gioca certo. su più tavoli proprio per cercare di crearsi lo spazio giusto e la trattativa giusta e trovare il nome giusto. Peraltro Dorgu era un nome che era stato in qualche modo accostato anche alla Juventus, ma lì bisogna capire se arriva la maxi offerta del City per Cambiasso. Te l'aspetti e soprattutto magari ti aspetti addirittura un pacchetto unico Cambiasso-Douglas-Luiz?
Allora, qui bisogna essere, come dire, lucidi, no? Il Manchester City ha già speso 180 milioni più o meno per il mercato in questa finestra qua. Ha bisogno di fare mercato perché potrebbe
vedersi interrompere il mercato.
L'interruzione. Ieri arrivavano dei segnali di conforto da parte dei legali del Manchester City. Però è pur sempre una sentenza, non è che si può anticipare una sentenza, non è un corso di calcio mercato, no?
Quindi non ti devi far trovare impreparato.
Esatto. E oggi la Juventus Cambiasso non lo vorrebbe dare perché non è riuscita ad arrivare sul grande difensore, su Araujo fondamentalmente, che avrebbe cambiato anche un po' l'assetto della difesa.
Sì.
Cambiasso è un giocatore troppo importante perché permette degli spostamenti degli altri giocatori e di se stesso in maniera efficace e quindi oggi la Juventus per darlo via fa fatica, anzi potrebbe proporre eventualmente, arrivasse l'offerta del Manchester City, una soluzione alla Dorgu, quindi me lo compri, me lo lasci qua, magari lo paghi meno. Però non siamo ancora arrivati a questo punto, Enzo, ti dico la verità, non siamo arrivati alla trattativa, l'offerta ancora non c'è stata, mentre c'è stato già un segnale piuttosto importante su Douglas Luiz. Qui il Manchester è stato molto chiaro, lo vuole in prestito, e la Juventus è stata altrettanto chiara, in prestito non te lo do.
Esatto.
Quindi adesso bisogna vedere se il Manchester City ha bisogno di un centrocampista, perché ne ha bisogno, se ne trova un altro in prestito, perché poi Douglas Luiz lo conoscono bene al City.
Ah, certo.
È già stato nel mondo, sì, ma è stato anche nel mondo
City, certo.
Sì. E quindi sanno se vale la pena investire la cifra che comunque la Juventus ha investito 6 mesi fa oppure no. E magari si può, come dire, all'interno della trattativa mettere delle condizioni, come la Juventus vorrebbe mettere su Kelly, per cercare di far capire che l'intenzione non è quella di tenerlo 6 mesi e poi lasciarlo andare. Allo stesso tempo ci vuole la volontà da parte degli altri di fare questo passo qui. Se la Juventus vende Douglas Luiz, chiaramente rimane Fagioli, altrimenti Fagioli rimane sul mercato.
Ma ha delle offerte Fagioli al momento?
Al momento che mi risulti di un certo livello, no, però ti devo dire
prima o poi arriveranno, anche perché poi c'è anche l'altra particolarità del mercato di gennaio: si aspettano gli ultimi giorni per strappare il prezzo migliore.
Vale sia per il mercato estivo che per quello invernale. Per quello invernale ha un valore forse più strategico, no? Perché essendo più corto, la mano di poker dura meno.
Esattamente. Ci sono. Magari, ecco, uno si riesce a farsi
abbiamo iniziato con piatto ricco e piatto povero, continuiamo sul discorso del poker.
Senti un po', ma domanda che ti faccio, hai parlato di Kelly, c'è anche Veiga, sta sfogliando un po' la margherita dei vari nomi che aveva seminato da quando si è fatto male Bremer, Giuntoli, e si trova un po' in questo momento, non dico con l'acqua alla gola, ma
con caratteristiche leggermente diverse, sì. Perché sono due giocatori, soprattutto Veiga, che giocano prevalentemente a sinistra. Kelly nasce come terzino sinistro, ma ha fatto anche il centrale, forse a livello tattico è quello più utile, no? Perché va a coprire sia l'assenza di Bremer che l'assenza di Cabral, perché noi parliamo sempre di Bremer, ma si è fatto male anche Cabral nella Juventus. Oggi la Juventus fa un discorso molto logico, secondo me, e se non ho potuto arrivare a dei giocatori che io ritengo validi per cambiare e migliorare tecnicamente e tatticamente la squadra, come poteva essere Ancho, come poteva essere Danzo, come poteva essere magari Tomoris, come sicuramente poteva essere Araujo, allora non devo comprare per forza. Trovo una soluzione che mi permetta di arrivare nella maniera più naturale possibile al mio obiettivo, che è il quarto posto, con dei giocatori che ritengo validi, ma per i quali oggi non voglio fare l'investimento, perché i soldi mi ritengo per poter poi andare a comprare quel tipo di giocatore lì nella finestra estiva. Quindi prestito sicuramente sì da parte della Juventus. Il Chelsea ha un solo slot disponibile, quindi ci vuole pensare bene prima di utilizzarlo al 20 di gennaio. Il Newcastle al prestito non ha aperto. Da quello che abbiamo capito noi, la Juventus vorrebbe fare un'operazione con un obbligo di riscatto, ma con un obbligo vero, nel senso legato non soltanto alle prestazioni del ragazzo, al numero di prestazioni del ragazzo, quindi se gioca un tot numero di prestazioni diventa un obbligo, ma anche al raggiungimento dell'obiettivo stagionale, che oggi per la Juventus è il raggiungimento della Champions League. Quindi fondamentalmente è come se la Juventus dicesse: se io vado in Champions League e Kelly ha giocato la metà delle partite, adesso lui con il numero a caso da titolare, allora significa che è un giocatore da Juve che mi ha aiutato a raggiungere l'obiettivo e lo compro certamente, altrimenti mi riservo il diritto di valutarlo sia durante la stagione ma anche rispetto alle altre opportunità che possono venire fuori dal mercato.
Certo, questa è la lettura più giusta. Senti, quanto si è arrabbiato Giuntoli quando ha scoperto che il Paris Saint-Germain aveva finito gli slot per i prestiti?
Ma io non credo,
diciamo,
molto.
Che manca un giorno, no? Dovrebbe arrivare tra oggi e domani poi il transfer.
Io credo che oggi si possa definire la situazione, perlomeno così abbiamo capito. È stata una leggerezza, una negligenza, si dice in gergo tecnico, da parte del Paris Saint-Germain, che era convinto che la Valois avesse maturato i giorni di settore giovanile e che quindi non rientrasse nel numero degli slot dei prestiti degli over. Non è così, adesso risolveranno il problema, l'operazione non è a rischio.
No, certo.
Secondo me la Juventus, forse si è più arrabbiato Thiago Motta, che non l'ha avuto a disposizione contro il Milan, piuttosto che Cristiano Giuntoli. Poi la partita contro il Milan per la Juventus è andata bene, quindi l'arrabbiatura è già passata sabato pomeriggio alle 20:30.
Per chiudere il discorso, sì, infatti, poi il campo ti ha soddisfatto un pochettino. Per chiudere il discorso.
Per la partita di Champions, Colomoni non avrebbe potuto giocare.
No, certo, ora, fino a febbraio non poteva giocare comunque, certo. Quindi.
L'importante, naturalmente, è che arrivi il visto per la prossima partita di campionato. Allora a quel punto, sì, magari uno si arrabbia un po'.
Certo. Senti, invece, ti aspetti che possa arrivare anche qualche offerta per Dusan Vlahovic a gennaio?
Guarda, mi aspetto tutto.
Anche qui ti
mercato.
Sei tutelato con Colomani, diciamo, in qualche modo.
Sì, ma io dal mercato mi aspetto tutto, va bene, perché il mercato è imprevedibile. Però ritengo che sia complicato. Quali sono le squadre che oggi possono permettersi Dusan Vlahovic?
Soltanto dall'estero.
Ti dico, sì. Ah no, certo, dall'estero certamente. Ci sono un po' di squadre che stanno cercando gli attaccanti. E io non credo che ci sia questa maturazione oggi da parte di Vlahovic. Non lo so, poi magari mi sbaglio io, è un'opinione assolutamente personale. Non avverto nel mondo Juventus una previsione di questo tipo, però come sai il mercato è assolutamente imprevedibile. Quindi, non possiamo conoscere le strategie di tutte le squadre d'Europa, tutte le grandi.
No, è chiaro. Casa Milan, anche qui un po' di movimenti. Tomori è stato bloccato definitivamente o non è detto?
No, ormai Tomori rimane al Milan. Lo avrebbe potuto prendere la Juventus, il timing non è stato giusto perché nel frattempo Fonseca è andato via e quindi Tomori ha riacquistato la sua posizione all'interno della squadra, dello spogliatoio e della formazione titolare. Il Milan oggi è in un'altra fase di profondo cambiamento, secondo me. Cioè, bisogna essere obiettivi e guardare le cose che sono successe e che non sono successe. Il Milan ha cercato dei giocatori nell'estate, quattro giocatori, un terzino destro, un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Negli attaccanti ne sono arrivati addirittura due. E oggi sta cercando un terzino destro, un centrocampista e un attaccante. E probabilmente il difensore centrale, cioè Pavlovic, verrà ceduto in prestito. Significa che gli acquisti che sono arrivati a gennaio non hanno convinto, ma come minimo non hanno convinto. Se dopo sei mesi ritieni che sia opportuno cambiare di nuovo in quelle posizioni lì. E quindi questo credo che debba far riflettere, no? La dirigenza milanista, perché è vero che è cambiato anche l'allenatore, quindi possono cambiare le opinioni sui giocatori, però è anche vero che gli investimenti che sono stati fatti nella finestra estiva non hanno reso come il Milan avrebbe voluto. Peraltro sai benissimo che gennaio, ne abbiamo parlato finora, è un mercato difficile.
Sì, sì.
Il Milan Aveva provato a prendere Billing, quello che poi è andato al Napoli, centrocampista, ha provato a prenderlo mentre il Napoli stava facendo la trattativa, cercando di inserirsi, e non è riuscito perché Billing ha preferito mantenere la parola data al Napoli. Era in corsa, come sai, per Kolumuani, e poi la concorrenza di tutti i club europei è riuscita a vincerla la Juventus. È stato in corsa per Rashford, poi ha deciso di virare su Walker perché ha bisogno più di un giocatore con quelle caratteristiche lì, da terzino piuttosto che un attaccante. Però questi giocatori, se tu li sei andati a cercare, significa che hai bisogno in quelle posizioni lì. Quindi ci sono dei nomi che circolano: Jimenez del Feyenoord, Luke Bacchio del Siviglia. Le prime valutazioni che sono state fatte sono state molto alte. Ora il Milan deve decidere per l'attaccante come muoversi. Magari il Siviglia può scendere dalla sua posizione perché è in una posizione contrattuale, finanziaria non particolarmente felice, e poi vediamo che cosa succede. Però il Milan in questi ultimi giorni avrà molto da fare.
Anche perché poi il tempo stringe oramai, poi ce lo siamo detto che la parte finale può diventare quella dei fuochi d'artificio, perché poi è il momento in cui dentro o fuori...
Siamo praticamente a metà, perché chiuderà il 3 febbraio, insomma manca poco meno di 2 settimane, però insomma sai, il mercato generalmente non è che quando apre il mercato inizia il mercato, le cose te le prepari anche prima, no?
Ovviamente.
Se no non ci arrivi.
Senti, allora un po' di domande dei nostri amici. Allora intanto ti chiedono la questione Danilo.
Sì, io credo che sia in via di definizione, ti dico.
Dopo la partita col Napoli, secondo me, il furbacchione.
Ormai credo che però ecco anche il Napoli aspetti l'arrivo di Danilo per poi lasciare... Scusami, però lo starnuto è imprevedibile come il mercato.
Esatto.
Per poi lasciare andare Rafa Marin a tornare in Spagna a giocare, a fare qualche minuto più certamente di quelli che ha fatto finora nel Napoli.
Però insomma sì, secondo me alla fine poi sarà... Che ti chiedono se c'è ancora l'ipotesi che lui possa prendere in considerazione il Flamengo, oramai ha deciso Napoli, Danilo.
Guarda, da quello che abbiamo capito noi c'è stata, è stata anche una tentazione piuttosto forte. Ecco qua di nuovo, bisogna capire se lo starnuto
è allergico
di dire la verità oppure di dire
bravo,
la bugia.
Bravo.
No, a parte gli scherzi, c'è stata l'opzione Flamengo e anche Santos. Io credo che oggi il giocatore, quando rescinderà il suo contratto con la Juventus, mi stupirei se non andasse al Napoli.
Sì, oramai mi sembra anche a me una cosa abbastanza intavolata. Caiode ti chiedono, va via, Brentford. Saluta la Fiorentina?
Brentford, sì. Stanno definendo ora gli ultimi dettagli.
Quindi insomma, oramai... Quindi
andrà in prestito lì.
Quindi insomma, ok, trovata un po' quella strada lì. Casa Roma, ti chiedono che cosa devono pensare o sperare i tifosi della Roma, se l'intervento sul mercato arriverà oppure no.
Ma deve arrivare, Enzo, deve arrivare. Deve arrivare il vice Shomurodov, scusami, il vice Dobic, perché Shomurodov è richiesto, tra le altre, dall'Empoli. Arriverà Rensch, e quindi arriverà oggi, poi cercheremo di capire anche l'orario in cui arriverà. Arriverà Collini. Poi bisognerà capire bene che cosa ha intenzione di fare la Roma con la famosa vicenda Frattesi. Mi sembra che si sia un po' raffreddata la situazione, non tanto e non solo per le richieste dell'Inter, che sono alte, ma lo sapevamo, quanto perché la Roma per trovare queste risorse avrebbe dovuto vendere qualche pezzo importante. Finora questo non c'è stato. Io credo che l'ipotesi Pellegrini-Napoli possa rimanere virtualmente in piedi, però io non so se questa situazione poi verrà cavalcata dal Napoli, che ora è concentrato su Garnacho. Quindi insomma, io credo che la Roma poi debba capire veramente che tipo di investimento vuole fare, no? Sicuramente però un vice Dobic deve arrivare, e a centrocampo bisognerà capire con partenze, entrate e uscite, quello che si farà.
Atalanta, c'è un po' di hai notato un po' di calo dell'Atalanta, o semplicemente ha trovato due avversari molto scomodi, prima la Juventus e poi il Napoli, o se questo calo che un pochettino si è potuto registrare dall'Atalanta può portare a delle riflessioni sul mercato che comunque erano già in essere?
No, riflessioni non ci saranno, secondo me, cioè ci sono sempre, ma non penso ci siano arrivi.
Si attende il ritorno di Scamacca, tra l'altro, lì davanti. Quindi ci
esatto,
sarà...
torna Scamacca, torna Scalvini, che peraltro è stato protagonista non certamente in positivo nella partita contro il Napoli. Io credo che le prestazioni l'Atalanta le abbia fatte, ti dico la verità. Contro il Napoli più che contro la Juventus, e paradossalmente non è arrivato il risultato, mentre invece contro la Juventus comunque almeno parziale sì. Comunque se incontri Napoli-Juve non è che devi fare per forza 6 punti, un calo c'è stato, e nei risultati però secondo me più che nelle prestazioni, sinceramente lo dico, non mi sembra una squadra in difficoltà, non mi sembra una squadra che ha bisogno di dover intervenire per forza sul mercato. Sono sicuro che venga monitorato il mercato e che se dovesse nascere un'opportunità vera e concreta, allora lo si fa, però non ne vedo all'orizzonte.
No, quindi insomma non ci sono novità. Intanto ci chiedevano appunto questo, se c'erano dei nomi che ti sentivi di fare, però credo che oramai
no,
a questo
punto... No, ma non ci, cioè, non, io credo che non ci siano dei nomi oggi spendibili per una trattativa avviata. Poi che ci sono dei giocatori che possano piacere, sì.
Muro della Lazio, ero sulla questione delle Bashiru, no? Si parlava di un interessamento da parte della Juventus, magari interessata al centrocampista, però ci sarebbe un po' il muro della Lazio.
Pensi, ma la Lazio più... non può dare un centrocampista, non adesso, ne ha bisogno di uno, non lo può fare, non può vendere oggi la Lazio, quindi ti direi di no. La Lazio è su Casadei, ma oggi Casadei ci sembra molto più orientato verso il Torino, che dovrebbe aver raggiunto un accordo sostanziale con il Chelsea e con il giocatore, 10-12 milioni più una buona percentuale di futura rivendita. L'accordo col giocatore c'è, il Torino aveva iniziato già da tempo a parlare con Casadei, la Lazio è ancora alla ricerca del centrocampista. Un centrocampista la Lazio lo deve prendere, non lo deve vendere.
Esatto, e quindi insomma secondo me più che andare a cedere deve andare ad allungare un po' la coperta. A proposito di coperte lunghe, corte, quello che è, ti chiedono di capire un po' la situazione Frattesi, che mi sembra molto distratto dal mercato e probabilmente desideroso di cambiare aria.
Ma allora lui, ne abbiamo accennato prima, no, sul discorso Roma, l'interesse della Roma c'è, l'interesse del Napoli c'è, barra c'è stato, l'Inter fa un prezzo molto alto e io oggi non credo che sia disposta a cederlo al Napoli, quindi il Napoli lo dobbiamo togliere dalla porta. La Roma, se lo vuole, sa qual è il prezzo dell'Inter. L'Inter ha fatto il prezzo 45, poi ripeto, c'è sempre una trattativa da fare, però non è che sarà molto lontana da quella cifra lì oggi la cessione di Frattesi. Il giocatore, io non credo che oggi sia distratto dal mercato, io credo che oggi il giocatore abbia mantenuto quella sua necessità di voler essere più protagonista. Poi a oggi, che avrebbe potuto giocare, si è fatto male e quindi non era pienamente a disposizione di Inzaghi, è stato anche un po' sfortunato nella tempistica. Però è un giocatore che andrà via secondo me dall'Inter, se dobbiamo fare una previsione da qui per questo mercato e per il prossimo. Cioè io non mi aspetto di rivedere Frattesi con la maglia dell'Inter la prossima stagione, magari succederà in questo mercato di gennaio. Più passano i giorni e meno è facile, però io se ti devo dare una percentuale su Frattesi stagione 25-26 con la maglia dell'Inter te la do bassissima.
E poi tornando al discorso che facevamo prima, Luca, della questione relativa al fatto che magari gli ultimi giorni di mercato possono riservare delle sorprese, ecco, può succedere anche che arrivi l'offerta giusta negli ultimi giorni di mercato, magari l'Inter,
magari la Roma vende qualcosa, bravo, riesce ad avere i soldi, va all'assalto del centrocampista nerazzurro. A quel punto all'interno della trattativa potrebbe andare un centrocampista della Roma ma in prestito.
Il nome?
Un Cristante più degli altri. In assoluto non ti escludo Pellegrini, che esatto, è un giocatore che oggi alla Roma, se dovesse arrivare un'offerta giusta, magari può anche andare via. Lo ha detto anche lo stesso Ranieri, no? Pellegrini dipende da quello che arriva. Per gli altri ha un po' posto il veto, per Pellegrini mi pare di no, almeno a sentire le dichiarazioni, al di là del fatto che poi ha segnato nel derby e ha giocato titolare anche le successive.
Pellegrini che tra l'altro era finito anche nelle mire del Napoli o non c'è mai finito?
Certo. No, c'è... Io ripeto, potrebbe essere un'opzione lì, dipende molto dalla volontà del giocatore, Enzo.
Sì, certo.
Comunque il capitano della Roma, a un certo punto sembrava che non potesse più giocare nella Roma, ha giocato nel derby, ha fatto gol. il calcio cambia il calciomercato, quindi.
Assolutamente. Cioè, allora, ti riporto delle voci da colleghi da Napoli, che sono convinti di uno scenario, e tu mi dici se è uno scenario papabile oppure no. loro sono convinti.
Magari ci danno delle, mi divertono queste cose, sì, magari ci danno delle idee.
Magari delle idee, che loro sono convinti che sì, Garnacho, che adesso ha detto anche penso solo al Napoli, eccetera, eccetera, però magari la Juve e il Napoli possa andare verso il fine mercato a prendere in prestito magari Chiesa, che è un giocatore che valorizzerebbe Conte.
Ma c'è stata come idea, ma Chiesa non vuole muoversi.
Resta lì.
E quindi rimane lì. Eh sì, però l'idea c'era. E io credo che il Napoli sarebbe stato contento di poterla cavalcare, ma così non è. Quindi ha abbandonato questa pista. D'altronde il Liverpool lo avrebbe anche ceduto, ma se il giocatore vuole rimanere lì, diventa difficile. Fai, ora pisci.
Eh beh, no, ovviamente a questo ancora non si è arrivato, però insomma, le strade del mercato, questo almeno.
No, beh, io penso che sì, non sconfinano nel penale. Ecco.
Tra poco si arriva anche a quello. Senti, ma a proposito di Napoli, la fine di Osimhen, della storia di Osimhen, come la immagini l'anno prossimo? Se ti dico Juventus,
se mi rimarrebbe difficile. Beh, è sempre il Napoli che lo deve vendere alla Juve, eh?
Se porti certi soldi, secondo me.
Ah, certo, cioè, beh, dipende dai soldi, dipende se Vlahovic va via, chiaramente. Non si può escludere nulla, chiaramente il rapporto con Giunto dice. Non so, adesso tecnicamente poi facciamo parlare chi è più bravo di me a capire queste cose, non so se è l'attaccante perfetto per Thiago Motta.
Anche
come
quello.
Tipologia, non come valore, come tipologia. Però questo poi lo lasciamo dire agli ex calciatori e agli allenatori, che sono molto più bravi di me a capire questo tipo di dinamiche.
Prima di salutarti e ringraziarti come sempre, c'è una riflessione di un nostro amico Antonio da Napoli. Dice: ma com'è possibile che un club come lo United, che non vince da anni, spende, spande, si privi di giocatori come McTominay e Garnacho?
Perché pensa di averne altri molto forti, perché ha una solidità economica che le squadre italiane in questo momento certamente non hanno, perché Manchester United è una di quelle squadre a livello mondiale che riesce a fare con gli incassi dello stadio, con il commerciale, con gli accordi appunto con i club, con gli sponsor, degli incassi straordinari. Certo, dovrebbero farsi delle domande, però ecco, se tieni Tizio e vendi Caglio e poi Caglio si dimostra un giocatore forte e Tizio che rimane da te invece non ti fa vincere, mi sembra che però il problema non sia soltanto di campo a Manchester. Insomma, non conosco bene la situazione, ma non mi sembra solo una questione di campo, ecco.
Luca, grazie.
Abbiamo troppi allenatori e troppi giocatori,
lo so, ma lì c'è una maledizione pure secondo me, perché veramente da quando è andato via Ferguson, tranne la parentesi sì, Mourinho, è stato un continuo buco sì, nero di giocatori che vanno, sì, spariscono, sì, poi vanno altrove e rendono, che McTominay per esempio è stato un sì, grandissimo acquisto. Ultima riflessione, poi ti stavo per salutare, però sono incuriosito, stai vedendo un Cop Miners che sta crescendo un pochettino, per adesso ancora sotto le aspettative?
È ancora sotto le aspettative, ma sta crescendo.
Quindi insomma, magari si prenderà per mano la Juventus, magari stasera, noi auguriamo così, magari in Champions League vediamo.
In Champions assolutamente, certo. Auguriamo a tutte le italiane di fare il bottino pieno, Bologna compreso, che si merita questa prima vittoria.
Sai che sotto io stasera questa partita mi stuzzica, questo Bologna Borussia Dortmund.
Vedi la su Sky.
Hai visto? Ma certo, ovviamente. Luca, grazie come sempre, un abbraccio,
ciao,
grande, buon
ciao,
lavoro.
Ciao,
Luca Marchetti, ciao, Sky, ciao, Sport, ciao, che distorberemo naturalmente come sempre anche martedì prossimo. Noi invece adesso ci fermiamo, poi comincia Rotocalcio, avremo Ivan Cardia, quindi vi aspetto per tutte le altre trattative. Poi giornata di Galvani Day, no? E sono alle 12.05, andremo a casa di Jacopo Galvani, andremo anche da Camillo De Michelis a farci raccontare le trattative in casa Juventus, ma soprattutto le scelte di Motta per la gara di questa sera contro il Bruce, e poi se riusciamo alle Vallegri, perché ultimamente stiamo avendo un po' di problemi tecnici a raggiungerlo in quel di Barcellona, ma torniamo tra poco e scopriamo tutto insieme.